È sempre la prima domenica dell'anno, che quindi è anche la prima domenica di Avvento, ha una particolare attenzione per tutto il tema del tempo, non il tempo atmosferico, il tempo che passa. Perché, vabbè, vuole sottolineare che inizia un tempo e che ci viene fatto il grande regalo del tempo e la grande responsabilità del tempo. Normalmente le religioni danno più importanza allo spazio, cioè ai luoghi. La fede ebraica e anche cristiana danno più valore al tempo. Dopo ci occorre magari un posto per far festa in quel tempo. Però quello che caratterizza la nostra vita sono questi appuntamenti che Dio fissa per noi nel tempo. Per esempio siamo nati in un giorno, magari se ci ricordiamo anche il giorno in cui siamo stati battezzati, che sarebbe importante ricordarlo, ovvero il giorno del nostro battesimo. E poi via i tempi della nostra vita. E tutto questo però nei grandi appuntamenti che sono per tutti. Adesso siamo entrati nell'anno nuovo e camminiamo verso il Natale. Per noi è molto importante il tempo. Per cui anche nella nostra coscienza, nella nostra memoria, soprattutto di noi vecchiotti, siccome di tempo ce n'è ancora poco davanti per campare qui, ci viene molto in mente il tempo che abbiamo vissuto e molte volte certo anche con delle ferite, è vero, perché abbiamo speso male il tempo, abbiamo perso il tempo. Ci sono delle giornate in cui arrivo la sera e dico ma cosa ho combinato tutto il giorno? E sono aiutato da una regola bellissima di vita cristiana che mi ricorda sempre, dice così, che il tempo non è nostro, ma è di Dio e della Chiesa, dove io per Chiesa intendo per tutta l'umanità, insomma, convocata da Dio. E quindi è di quella persona che mi ha chiesto questa cosa, è di quella che ho trattato male, è di quella che non sono stato capace di perdonare, è di quella che mi ha perdonato, ma il tempo non è mio. E quindi di per sé io dovrei obbedire al tempo, allora, certe volte obbediamo col mitra perché possiamo mica arrivare tardi, è vero, a certi appuntamenti, il lavoro eccetera, è vero, oppure quei terribili appuntamenti dal dentista dove conviene portarsi dietro dei giornali o dei romanzi perché proprio alle 9:05 poi alle 10:05 sei ancora lì che aspetti, è vero. Però siamo obbligati a questo e a certi altri appuntamenti ugualmente siamo è vero, costretti. Adesso mentre si leggeva il testo del Vangelo mi viene in mente il pensiero, sarà poi l'ultima volta che ascolto questo Vangelo di domenica, no? Perché è chiaro, insomma, no? C'è un'obbedienza al tempo che è l'obbedienza anche a quando il Signore ci chiama indietro. Stando un po' in ospedale vedo che si fa di tutto per ritardare l'appuntamento, però insomma in una maniera o nell'altra viene, e certe volte mi viene anche da dire ma lasciamolo andare, è vero? E lasciami andare, insomma, perché ci sono dei problemi quando si entra molto nei tempi di Dio. Certamente ci chiama a degli interventi importanti nel tempo, però a un certo punto bisogna anche accettare che il tempo non sia nostro, appunto, come dice quella regola, ma è di Dio. E quindi a noi piace sperare che possiamo sempre obbedire al tempo come a una cosa importantissima che Dio ci dona. Oggi, per esempio, il primo giorno dell'Avvento, è vero, l'inizio di un cammino, e quindi tutta una tensione a stare attenti, assumetevi la responsabilità del tempo, ci dice il Signore. Però è interessante la reazione che noi abbiamo a questa sua dire attenzione, mi raccomando, perché se avrete tempo di guardare un po' bene anche la prima lettura, il testo del profeta Isaia, io mi sono molto arrabbiato come al solito con quelli che hanno messo giù il lezionario perché fanno fare dei gran salti dentro la Bibbia, però se avete 5 minuti e potete leggere insieme nel libro di Isaia il capitolo 63 e il capitolo 64, vedete una cosa molto bella, perché lui ci dice: oh, attento, e però Isaia, che era uno che aveva del fegato anche con Dio, dice: scusa, e tu? E si rivolge a Dio pregandolo, ma insomma anche dandogli una certa sfigatina. Dice: ma cosa hai combinato tu, Dio? È vero. E il rimprovero bellissimo di questa preghiera, rimprovero a Dio, è quello di dire: ma oh, ma com'è che ci hai lasciato soli? Ma lo sai che se te ci lasci soli ci abbandoni alla nostra povertà, al nostro stupefoso, e quindi subito combiniamo dei guai se tu non ci mondi. Perché molto spesso Dio ha fatto così, nella Bibbia c'è molte volte. Io voglio darmene per conto mio, dice il popolo, o anche dice un ometto. E Dio gli dice: beh, se vuoi andare, vai. È vero? Quel padre della parabola, quando il figlio gli dice: dammi la mia parte che io me ne vado, non dice niente. Ci crepa dentro, ma lo lascia andare. Isaia si dice a Dio, dirò: oh, ma scherziamo? Ma lo sai che senza te non possiamo far niente? Per cui il rimprovero in realtà è anche un segno affettuosissimo di affetto e di riconoscenza per il Signore, perché gli si dice appunto: ma guarda che come facciamo senza di te, come facciamo? Io oggi devo partire per Gerusalemme e quando il giorno della partenza non ne ho nessuna voglia, mangerei un gatto col pelo piuttosto. E perché? Perché continuo a pensare di dire: sì, va bene, vado a Gerusalemme, che bellezza, vado insieme a questa gente, bene, trovo là i fratelli, benone, però non c'è questo, non c'è quello, non c'è quello. E come faccio? E come faccio? Perché poi la povertà ci rende importantissima la presenza e l'aiuto degli altri, è la presenza di Dio e anche degli altri, che per noi però sono il segno della carità di Dio, della pazienza di Dio, del perdono di Dio. Io per esempio sono cattivissimo perché sono pieno di gelosia, no? E quindi quando una persona mi manca mi incattivisco da morire, perché mi sento un poveretto, e adesso come faccio? E com'è che adesso mi lascio? E quindi anche i giorni della partenza per me sono dei giorni un po' delicati. Ma però tutto questo in colto che cosa dice? Dice: la nostra condizione piccola, la consapevolezza che siamo della povera gente, e quindi l'amore di Dio che non ci ha lasciati soli e che noi però in questo momento invochiamo perché venga. Altrimenti è inutile che lui mi dica nel Vangelo: mi raccomando, vegliate, essere vegliate. Se te non vieni, come facciamo? E questa preghiera arriva anche al suo punto forte, che adesso non vedo, ritorna, ecco, è un po' alla sesta riga: se tu squarciassi i cieli e scendessi, davanti a te sussulterebbero i monti. Se tu squarciassi i cieli e scendessi, io non sono capace di andare ai cieli, non se ne parla neanche, vieni tu e io aspetto che tu apra i cieli, addirittura li squarci e scendi. Questo versetto di Isaia è diventato in qualche modo il titolo del tempo d'avvento e il cuore di questa attesa. È vero? E anche stamattina, durante la preghiera del mattino, mi è venuto in mente che in fondo vorrei chiedere che anche il momento della morte fosse rivissuto così, perché lui squarcia i cieli, scende, viene a prendermi per mano e mi porta a casa, no? E quindi è come quella cosa di Santa Teresina che più volte vi ho ricordato, che c'era quella sua collega, quella sua consorella, davvero tremenda, che mentre lei stava crepando le ha dovuto dire: ma non hai paura? Sta arrivando. E lei gli ha risposto con un fil di voce: non ho mica paura, lo aspetto. È bellissimo, no? Aspettare sempre il Signore, anche se aspetti la visita della cognata o della suocera che le romperesti la testa, è vero. Se invece hai la grazia di aspettare il Signore, dice: oh, venga pure, però io l'aspetto come il Signore. Tutto cambia, è vero, se da una parte lui viene e io lo aspetto. L'avvento quindi è grandissima immagine della vita cristiana, ed è bellissimo che abbiamo ascoltato anche quell'inizio della lettera di Paolo ai Corinti, dove Paolo ci ricorda una cosa bellissima, che quindi lui è venuto e lui attraverso Gesù ci ha dato tutti i suoi regali. La cosa è detta in un modo un po' più elegante, un po' più complicato. Dice: rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza. È bellissimo, no, questo? Per esempio, questo è molto importante che noi lo diciamo ai nostri figli. Quando i nostri figli esitano, hanno paura davanti alle difficoltà della vita, sono scoraggiati. È bellissimo che questo ce lo ricordiamo da un lato, perché quando uno entra nella crisi, se è il dono di Dio, non ne importa poi tanto del dono di Dio, adesso sono qui pieno di grani. No, ma aspetta, ricordati però che tutto quello che è necessario per la vita, Lui te l'ha regalato. Questo è importantissimo ricordarlo. Dal giorno del nostro battesimo e poi avanti, avanti, sempre di più, attraverso le persone, gli avvenimenti, certamente al centro il suo Vangelo, ci ha regalato tutto quello che occorre, non manchiamo di niente, è vero? E questo è anche confermato nel Vangelo di Marco, quando dice che la vita è come quella che succede quando un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa ha dato ai servi il potere e a ciascuno il suo compito. Quindi ti ha dato un compito, ma ti ha dato anche il potere di farlo e di farlo bene. Il Signore non ci fa mai fare una vita che sia inferiore alle nostre forze. Magari noi queste forze subito non le troviamo, magari non le troveremo mai. Allora io dico: aspetta che vado a chiederlo a quello là che si intende. E dice: sono nelle grani, come posso fare? Sono disperato. E l'altro, che è più sapiente e più umile di me, mi dice: dai, sta buona a te, lo vedi che sei anche questo, vedi che è anche quello. Allora, avanti e fatti coraggio, il coraggio del tempo. Tutto concorre perché il tempo lo viviamo bene. E quindi vivere bene il tempo sarebbe una ipotesi di non dormire mai, il che non va bene, per esempio, perché stamattina prima ho ricevuto una telefonata di uno che ha sempre avuto una pressione bassa e non dorme, che non dorme, ha provato a provarsi la pressione, ce l'ha alta, passano gli anni, figliolo, io avevo 150 e 100 quando avevo 20 anni, adesso è vero, hai sempre avuto la pressione buona, adesso qualche problemino ce l'hai tu, sì, ho preso già due pastiglie, insomma. Quindi non è che non bisogna dormire, però bisogna, come dice un salmo molto bello della scrittura, potersi addormentare in pace, perché tanto è Lui che veglia per noi e in noi. L'importante è che tutto noi viviamo tranquillamente dentro il compito che Lui ci ha dato, e anche la forza necessaria per poter svolgere questo tempo. Vai tranquillo. E quindi, in ultima analisi, l'inizio dell'anno e iniziare quest'anno l'anno, come deve essere? Ricordati che non sei da solo. No. Ci sono delle donne che hanno dei mariti insopportabili proprio. Io devo cercare di fare delle difese, ma sotto sotto gli do ragione, perché sono proprio insopportabili. Noi maschietti molto spesso siamo debolissimi e quindi violenti. Allora, e se abbiamo la FIFA blu, alziamo la voce. Allora, quando poi non succede che ci facciamo anche un bicchiere in più per farcela passare, dopo quella faccenda comincia a diventare un pochino rischiosa. E però a ste donne, cosa cerco di dire? E beh, però guarda che ha fatto dei bei doni, guarda, allora, appena lui arriva a farle un regalino, io faccio delle scene, ma che bel regalo che ti ha fatto, per incoraggiare. Perché? Perché dobbiamo aiutarci l'un l'altro a vedere che no, che la nostra vita la possiamo celebrare bene. E che qualunque sia la vicenda, la speranza non cade, perché noi lo aspettiamo. E come diceva Santa Teresa di Gesù Bambino, non abbiamo paura perché lo aspettiamo. Non bisogna aver paura di Dio e non bisogna aver paura di quello che Lui dispone della nostra vita. Al massimo gli possiamo dare quella sgridata. Mi sembra che però tu sia un pochino distratto, mi sembra che te mi abbia un po' mollato, ma cosa credi? Sono buono di niente? Ti dimentichi che non sono buono di niente? Bene, questo sarebbe il programmino per l'anno che comincia. E quindi, bello secondo me, bello, il poter pregare con il Signore anche un po' sgridandolo, e sgridandolo a partire dalla nostra povertà, e dicendogli a caro, bisogna che, davvero, questo è importantissimo, perché il mondo, la mondanità, cioè, vuole continuamente convincerci che dobbiamo fare, che dobbiamo resistere, che dobbiamo fare. Meglio abbandonarsi alla propria debolezza che doversi affidare alla propria forza. Meglio, meglio, meglio poter dire sempre Dio vieni a salvarmi. Meglio dover fare un colpo di cellulare, è vero, a quell'amica, a quell'amico, per dire non è che puoi passare un momento, perché proprio non ce la faccio. Stamattina ho telefonato alla mia amica, c'erano le lodi, ho chiuso, avete visto che suonava il cellulare, io ho chiuso perché insomma, ho visto che era lei, ma c'erano le lodi, come facevo? E dopo, ho provato, anche entrando in chiesa adesso non mi risponde più, e sono un po' preoccupato. Quindi finita la messa, provo a richiamarla. È vero, e sì, perché vegliamo l'uno sull'altro, è vero, vegliamo l'uno sull'altro. E molte volte questa invocazione a Dio, perché squarci i cieli e scenda, è vero, io lo sentivo, anche per le persone che non hanno la fede. Ieri sera lì avevamo dei nostri ospiti, dei nostri amici, e ci sono tra di loro persone che non hanno la fede. E si era deciso come argomento di chiacchierata serale la compassione. E ho visto che piano piano, mentre si parlava, veniva fuori che poi tutti abbiamo bisogno di compassione. Abbiamo bisogno, cioè, di uno che con passione patisce con noi. Abbiamo bisogno di questo. E voi sapete che Dio, nella persona di Gesù, ha espresso tutta la sua compassione. Non stando là sul suo trono e buttandoci giù una monetina, ma è venuto lui, e quindi per avere compassione di noi è diventato uno di noi. È Dio, capite? È Dio. Non ci dobbiamo mai stancare di ritornare a questa cosa, che lui è diventato uno di noi per poter patire con noi, avere compassione di noi. Non siamo più soli, l'umanità non è più sola. Abbiamo il grande compito di comunicare a tutti. Prima di tutto cercando di esprimere noi un po' di affetto, che nessuno è abbandonato da Dio, perché Dio si rivolgerà a tutti a casa.